Buongiorno a tutti, qui per questa puntata speciale che si farà sul 5G. Qui alla console Carlo Manno che saluta tutti i fedeli ascoltatori. Abbiamo appena sentito la sigla di Westworld come sigla di apertura. Westworld, la serie TV di HBO, la sigla fatta dal bravissimo Giamatti, che per chi non lo sapesse, è lo stesso che ha fatto la famosissima sigla del Trono di Spade. Perché abbiamo messo questa sigla? Vabbè, insomma, chi mi conosce sa che sono fanatico di questa serie, ma perché in realtà ci sono molti aspetti, soprattutto della terza stagione, che hanno a che fare un po' con la problematica del 5G. 5G ne abbiamo sentito parlare tantissimo in questi giorni, purtroppo se ne parla sempre a sproposito e purtroppo siamo sempre più disinformati perché sembra che oramai siamo chiusi in una morsa di due opposte deficienze, di due opposti modi di essere veramente idioti, perché da una parte abbiamo i complottisti e dall'altra abbiamo una genia di gente forse ancora più idiota che sono gli anticomplottisti. E quindi giriamo da persone che ci dicono che tutto quello che succede viene deciso da un complotto, da un'unica cricca di rettiliani che mangiano i bambini, e dall'altra invece ci sono quelli che accettano passivamente tutto quello che gli viene raccontato dalla cosiddetta narrazione mainstream e quindi che negano di fatto tutto ciò che è reale. Per cui, cioè, negano, per esempio, ti dicono Bill Gates è quello che finanzia molti studi sui vaccini, ti dicono no, non è vero, è una fake news. Poi vai sul sito di Bill Gates e scopri che effettivamente, in realtà gli interessi della Bill Gates Foundation sono sui vaccini, o la stessa cosa su Soros, ci hanno negato che Soros, tra i finanziatori di Greta, ci fosse Soros. In realtà è vero, poi da qui a dire che ci sia un complotto rettiliano, ovviamente ce ne passa, però ovviamente siamo sempre più bombardati dalle informazioni di questi due tipi di deficienza, in mezzo c'è la realtà che è molto più complessa. Quindi, appunto, 5G ne abbiamo sentito parlare tantissimo, sia in relazione al Covid, al coronavirus, che è questo, insomma, questa pandemia che ci sta costringendo a casa, al lockdown, insomma, tutta questa situazione ben poco simpatica che ben conosciamo, e ovviamente anche per tantissime altre cose, perché sì, fondamentalmente quando si parla di futuro si parla solo di 5G, ma nessuno bene, se, quando qualcuno se andate per strada a chiedere a qualunque persona che cos'è il 5G, nessuno sa rispondere, perché o ti rispondono il 5G è quello che diffonde il coronavirus, oppure ti dicono no, il 5G non lo so, è una cosa che salverà il mondo. Allora, il 5G, dicendolo brevemente, altro non è che l'erede, cioè il continuatore, cioè quello che sostituirà piano piano il 4G. Il 4G lo conoscono invece tutti quanti perché quando siamo connessi col telefonino leggiamo 4G, fondamentalmente è un protocollo di connessione, quindi un protocollo di trasmissione dati via internet, di dati digitali ovviamente. 5G ovviamente è il suo successore perché sarebbe fondamentalmente il protocollo di quinta generazione, quindi quella G sta per generazione. Che cosa c'è di tanto diverso rispetto al 4G? Tutti quanti dicono: beh, sarà più veloce, quindi sarà meglio. In realtà parliamo fondamentalmente non solo di una miglioria, come è stato per esempio il 4G rispetto al 3G, che quindi migliora la tecnologia, ma no, e quindi in qualche modo migliora la velocità, la connessione. Scarichiamo più velocemente i film in maniera ovviamente legale, perché ovviamente, ma in realtà si tratta proprio di una rivoluzione tecnologica rispetto a quello che abbiamo avuto prima, perché il 5G è quasi un'altra cosa, perché si baserà su altre infrastrutture, ci saranno altre antenne, poi delle antenne del 5G ne parleremo. E funzionerà su altre frequenze, anche su questo ci sono state tantissime discussioni, anche di questo ne parleremo, perché il 5G funziona a frequenze altissime, quindi a lunghezze d'onda piccolissime, si parla addirittura di microonde, e fondamentalmente poi, sì, come abbiamo detto, sarà anche molto più veloce, perché quando si parla del 4G, sappiamo che la velocità attuale dei 4G raggiunge, può raggiungere a livelli ottimali 100 megabit, quando si parla di 5G invece si parla attualmente di 2 gigabit, quindi fondamentalmente 2000 megabit, quindi stiamo parlando di una cosa di 20 volte più veloce rispetto al 4G, anche se già si parla di possibili potenziali migliorie che potrebbero portare il 5G addirittura ai 20 gigabit, quindi cioè, parliamo di una velocità che non è neanche comparabile rispetto a quella del 4G. Una risposta, una velocità di risposta 5 volte più rapida, la cosiddetta latenza. La latenza, per chi non ha conoscenze informatiche, sarebbe la distanza temporale che c'è da un dato in ingresso alla sua elaborazione e quindi alla sua uscita. E, vabbè, detto in maniera povera, appunto, è la velocità di risposta fondamentalmente, che è 5 volte più rapida, quindi insomma anche qua stiamo parlando di una velocità molto superiore, insomma, imparagonabile. E stiamo parlando anche di capacità 10 volte superiori. Capacità, che cosa si intende? Si intende in questi casi la possibilità di connettere più dispositivi. Con il 4G eravamo intorno ai, diciamo, sull'ordine della decina di dispositivi che potevano essere connessi insieme a una stessa unità. Con il 5G stiamo parlando di una velocità, di una capacità, scusate, di 10 volte più grande, quindi stiamo parlando di addirittura di una grandezza di un centinaio di dispositivi contemporaneamente connessi. Quindi stiamo parlando, cioè, veramente una rivoluzione tecnologica incredibile e veramente forse potrebbe essere effettivamente una degli scatti tecnologici più grandi che abbiamo conosciuto dai tempi, appunto, di internet fondamentalmente. Cioè, tant'è che infatti proprio parlando di internet si parla del 5G, si dice che fondamentalmente implementerà il cosiddetto e permette l'evoluzione, se vogliamo, perché già esiste, ma in maniera molto rudimentale, mentre col 5G diventerebbe qualcosa di molto più accelerato e alla mano di tutti, è la cosiddetta Internet of Things, in italiano tradotto Internet delle cose, che è una cosa abbastanza orribile detta così. La sua sigla è IoT, appunto Internet of Things. Che cos'è questa IoT? Sarebbe la costante interconnessione non solo tra computer e telefoni, come siamo abituati noi, ma una connessione di qualunque tipo di oggetto che possa essere trasformato in un oggetto smart, in uno smart object. Per esempio, uno degli esempi è la domotizzazione della casa. Che cos'è una casa domotizzata? Fondamentalmente è quando entrate in casa, avete il vostro tablet, dal tablet potete comandare e pilotare tutto ciò che è connesso alla stessa rete, quindi se avete il condizionatore, l'allarme di casa, il televisore, le luci, tutto quanto connesso, ovviamente un po' anche come succede con Alexa, no? Con l'Alexa di Google, cioè, che è protagonista di pubblicità e di molti meme. Voi dite ad Alexa: spegni le luci, accendi la televisione, metti il condizionatore a 20 gradi, abbassami le serrande e tutte queste cose. Ecco, questa qua che è fondamentalmente la cosiddetta domotizzazione della casa, se vogliamo è già un primo esperimento di IoT, di Internet of Things, appunto, cioè tutti questi oggetti che sono tra virgolette smart perché sono connessi a una rete e c'è un'unità di controllo che può pilotare tutto quanto insieme. In realtà, la vera evoluzione della IoT tramite 5G potrebbe essere molto più grande, perché potremmo avere addirittura frigoriferi intelligenti, frigoriferi che magari ci avvertono della scadenza dei prodotti, oppure ci dicono: guarda, c'è il reparto latte, il reparto yogurt, qua no, mancano cose, quindi ci manda gli allarmi per dire: guarda, devi comprare, devi fare la spesa e devi comprare queste cose. Una degli esempi che si fa spesso è quella di sveglie che sono sempre connesse su internet. Nel momento in cui scoprono che magari c'è, cioè, nella strada che dovete fare per andare al lavoro, c'è un incidente, c'è un blocco stradale, c'è qualche cosa che rallenta, cambiano dinamicamente l'orario di sveglia, quindi vi svegliano prima perché dovete uscire prima di casa per andare al lavoro. O magari, insomma, vi avvisano che il treno oggi è in ritardo. Ovviamente questa cosa a Roma non potrebbe mai funzionare perché ogni volta verrete svegliati all'alba, o altre cose, insomma, pensiamo a quando fate ginnastica, ci sono, voi siete con, già ce l'abbiamo degli esempi, no? Del frequenzimetro, dei sensori, anche degli smartwatch che vi controllano la frequenza cardiaca quando correte e tutto quanto. Nella IoT potete immaginare, insomma, fare ginnastica con chissà quanti sensori collegati al macchinario e insomma, c'è, cioè, per esempio, se state facendo il tapis roulant, questo che aumenta o diminuisce a seconda dei dati che gli arrivano dai sensori. Insomma, cioè, la IoT è un qualche cosa che qualunque cosa potete pensare fondamentalmente potrebbe a questo punto esistere. Cioè, se avete visto i film, i cyberpunk cosiddetti, ecco, ci stiamo avvicinando sempre di più a quello standard, per cui effettivamente qualunque cosa potrebbe essere connessa a internet, qualunque cosa potrebbe diventare smart, qualunque cosa potrebbe essere pilotata da un'unica rete. Insomma, ci sono tante cose da dire su questa cosa, perché ci sono ovviamente moltissimi, moltissimi aspetti che sono non soltanto sanitari, che magari ne parleremo di questa cosa, perché i cosiddetti rischi per la salute del 5G è un dibattito che è apertissimo, anche se per la comunità scientifica in realtà è chiuso, ma di questo magari ne parliamo. Ma soprattutto ci sono tantissimi aspetti che non vengono mai considerati, che sono politici, strategici, ma anche antropologici. Perché, insomma, cioè, stiamo parlando di un mondo che effettivamente cambierebbe tantissimo. Una delle prime cose di cui magari cominciamo a parlare è quella sanitaria, e soprattutto della correlazione che c'è tra questo famigerato e maledetto o benedetto 5G e il coronavirus, perché se ne è parlato veramente tantissimo. Allora, una delle tesi complottiste che più va per la maggiore, fondamentalmente sostiene che il 5G diffonde o facilita la diffusione del coronavirus. Questa tesi complottista si basa fondamentalmente su tre componenti. La prima, che riguarda appunto, cioè i complottisti ti mandano le mappe della maggior concentrazione, insomma, della concentrazione di antenne 5G, e la mappa della diffusione del coronavirus, e ti dicono: vedete, le aree più contagiate sono quelle che sono le stesse che hanno la maggior concentrazione di 5G. Soprattutto questo dove succede? Succede perché a Wuhan, che è stata la prima città totalmente collegata a 5G, ha migliaia di antenne 5G, e il coronavirus è nato proprio lì a Wuhan. E tutti dicono: non può essere un caso, quindi ci deve essere una correlazione tra il 5G e il coronavirus. Poi c'è un altro aspetto che riguarda uno studio, alcuni studi che ci sono stati tra il 2011 e, se non sbaglio, il 2014-2015, adesso non mi ricordo bene, che sono stati anche pubblicati negli Stati Uniti dalle migliori riviste scientifiche, che fondamentalmente dicono: guardate, i batteri comunicano tra di loro con dei segnali elettromagnetici. Quindi, che cosa dicono i complottisti del 5G? Dicono: se noi siamo così esposti a un campo elettromagnetico, questo favorisce la comunicazione dei batteri, quindi la proliferazione di malattie. E poi c'è un altro che ho visto, insomma, c'è un professore, credo, adesso non lo so, comunque è una persona molto amata dai complottisti, che in un video YouTube avrebbe detto che l'esposizione alle onde elettromagnetiche ci ha avvelenato, tant'è che, se andate a vedere, le grandi pandemie degli ultimi 100 anni coincidono con l'inizio di esposizione a nuove onde elettromagnetiche. Infatti, la spagnola del 1918-19, arrivata fino al 1920, che ha fatto quasi più morti della prima guerra mondiale, è nata quando quando sono cominciati, insomma, la diffusione dei radar. L'asiatica nel 1900, scusate, sì, nel 1919, scusate, la spagnola, quando sono cominciate a diffondersi le onde radio, e quindi le prime radio. L'asiatica invece nel 1950 ci sarebbe stata, quando il mondo ha cominciato a usare in maniera massiva i radar, E adesso ovviamente c'è il 5G ed è nato il coronavirus. Ci sarebbe poi anche un'altra cosa che dicono i complottisti riguardo questa cosa, perché c'è il famoso Nobel francese che avrebbe detto che, tra le varie cose, che il Covid è nato in laboratorio, che è Montagnier. Avrebbe detto una frase molto particolare, che ovvero ha proprio detto: insomma, noi non sappiamo quello che succede con le onde elettromagnetiche, potrebbe non essere un caso che il virus sia nato a Wuhan, proprio per quello che diciamo prima, insomma, che sia nato a Wuhan, che ha così tante migliaia di antenne. In realtà Montagnier non ha detto esattamente questo, perché non ha detto che il virus si diffonde grazie al coronavirus, scusate, che il virus si diffonde grazie al 5G, ma in realtà avrebbe detto: non sappiamo ancora se effettivamente la sovraesposizione ai campi possa colpire in qualche modo il sistema immunitario. Può essere che, se effettivamente è questo, ma andrebbe studiato, può essere che la popolazione di Wuhan era particolarmente colpita, quindi aveva un sistema immunitario particolarmente indebolito, che ha favorito il primo contagio e la prima proliferazione del virus. Ma poi non ha detto che è il 5G che diffonde il coronavirus, perché poi, se andiamo ad analizzare questi tre argomenti su cui appunto si basa questa tesi complottista, vediamo che crolla tutto. Primo, perché la cosiddetta sovrapposizione delle mappe 5G e coronavirus non è vera, perché per esempio in Italia non è così. In Italia, ma così come in gran parte dell'Europa, il 5G non è così diffuso. L'Italia, che è il paese più colpito dopo, cioè neanche dopo la Cina, oramai siamo diventati l'esempio, cioè il paese più colpito. In realtà il 5G non c'è il protocollo 5G, esistono soltanto pochissime antenne sperimentali che però sono a corto raggio, quindi non possiamo parlare di 5G che ha diffuso il coronavirus. Altrove, appunto, cioè, più che altro che a Wuhan, ma in America, la correlazione tra 5G e diffusione è una cosiddetta falsa correlazione. Semplicemente le antenne sono più diffuse dove c'è una maggior concentrazione di popolazione, e dove c'è una maggior concentrazione di popolazione è facile che il virus si diffonda più facilmente. Quindi diciamo che non è una vera e propria correlazione. Per quanto riguarda i batteri che parlano, che comunicano tra di loro tramite impulsi elettromagnetici, prima di tutto si parla di batteri, mentre il coronavirus è virale, ma soprattutto è lo stesso modo con cui comunicano i neuroni del nostro cervello. Quindi teoricamente, se i batteri possono comunicare meglio se siamo esposti a onde elettromagnetiche, dovrebbero farlo anche i neuroni. Ma non mi sembra che la popolazione sia diventata particolarmente più intelligente con l'esposizione alle onde elettromagnetiche ultimamente, anzi, e poi soprattutto stiamo parlando di impulsi a brevissima distanza a frequenze molto basse, quindi la correlazione con l'esposizione ai campi elettromagnetici esterna di fatto non c'è. Anche il discorso delle grandi pandemie che coincidono con l'esposizione ai campi è vera fino a un certo punto, perché in realtà le radio hanno cominciato a diffondersi in maniera massiva subito dopo la spagnola. Stessa cosa, i radar hanno cominciato a diffondersi circa 2 anni dopo l'uso dei radar. Il 5G in realtà anche ancora non si è diffuso, quindi, e poi se ci fosse questa correlazione, avremmo dovuto avere una grandissima pandemia almeno tra il 2000 e il 2010, quando hanno cominciato a diffondersi in maniera così massiva, tanto i cellulari quanto il wifi. Quindi, insomma, è una cosa che purtroppo che svia poi il discorso, impoverisce il discorso, come abbiamo detto, no? Cioè, quando si parla di 5G, poi non puoi parlarne in maniera obiettiva, facendo vedere i veri problemi, perché poi la gente ti automaticamente ti mette in relazione con quelli che ti dicono: ah sì, le onde elettromagnetiche fanno rimbalzare i virus e li fanno proliferare. E ovviamente questo spegne ogni tipo di discussione. E appunto ti trovi in mezzo a dover parlare con i deficienti da una parte e gli altri deficienti dall'altra, che negano qualunque cosa. Per cui se gli dici effettivamente il 5G potrebbe avere dei problemi che andrebbero analizzati, negano tutto quanto perché hanno letto su Repubblica che no, il 5G non ha alcun tipo di problemi. Per quanto riguarda, appunto, dicevamo, il discorso della salute, c'è un ente internazionale che è il Programma Nazionale di Tossicologia. No, scusate, l'ICNIRP, che sarebbe la Commissione Internazionale per la Protezione delle Radiazioni Non Ionizzanti, e insieme c'è l'IEEE, cioè IEEE, che è fondamentalmente l'ente scientifico che raccoglie la più grande, fondamentalmente tutti gli articoli e gli studi in campo elettronico, elettromagnetico, di campi e telecomunicazioni, avrebbero fatto degli studi per cui non c'è una correlazione tra rischi della salute e esposizione ai campi elettromagnetici. Ovviamente hanno messo delle soglie che appunto sono i cosiddetti, cioè non ci può essere ogni antenna fondamentalmente per funzionare, non può emettere un campo elettrico che abbia una potenza superiore a 60 volt per metro, e comunque questa è una soglia più bassa rispetto a quella per cui ci sono notati dei rischi che è circa 20 volte superiore, se non di più. In Italia addirittura la soglia è anche più bassa perché parliamo di 6 volt per metro, ma il fatto che anche là in Europa è molto più alta, ma in Europa non c'è maggiore incidenza che in Italia. Ci sono stati invece degli studi che avrebbero dimostrato che l'esposizione, la sovraesposizione ai campi può portare a rischi per la salute. Questi sono stati fatti soprattutto dal Programma Nazionale di Tossicologia degli Stati Uniti e dall'Istituto Ramazzini Italiano. Però insomma c'è una lotta, diciamo, perché poi gli enti, quelli dell'ICNIRP, dice che in realtà hanno non falsificato dei dati, ma fondamentalmente hanno contestato alcuni studi, alcuni dati, a chi credere? E qua è un grosso problema perché fidarsi degli esperti, come abbiamo visto, può portare a catastrofi incredibili. Ovviamente uno non può credere a uno o all'altro semplicemente perché dice qualche cosa più vicina alla propria teoria complottista o anticomplottista. Purtroppo bisognerebbe essere degli esperti scienziati per poter prendere posizione. Noi non lo siamo, cioè quasi nessuno di quelli che parla lo è. Quello che però è certo è che mi sembra che soprattutto, cioè poi lo dicono anche gli scienziati stessi, soprattutto alla lunga distanza, è un'incognita quello che succede nella esposizione ai campi elettromagnetici. Quello che dice Montagnier è appunto che potrebbe essere che i sistemi immunitari possano essere indeboliti. Non lo sappiamo, quindi cioè, questa è una grande incognita. È inutile dire no, è già scientificamente studiato che l'esposizione alle antenne, ai campi elettromagnetici danneggia, perché non è vero, ma quelli che ti dicono no, tutto questo sono fake news perché i grandi esperti hanno detto che non è vero, in realtà i grandi esperti ti hanno detto che nell'immediato non è vero, alla lunga distanza non si sa, e poi i grandi esperti erano anche quelli che ti dicevano che il coronavirus era soltanto una semplice influenza, che non bisognava fare i tamponi e che non bisognava indossare mascherine. Quindi bisognerebbe semplicemente stare anche più attenti. Facciamo un attimo una pausa, dopodiché ricominceremo a parlare degli aspetti più tecnologici del 5G.
Control to Major Tom. ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition
1.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Eccoci qua, allora torniamo in studio. Appunto parliamo un po' dell'aspetto un po' più tecnologico, sociale e politico del problema 5G, quindi mettendo un attimo da parte il discorso sui reali rischi per la salute. Come abbiamo visto, il dibattito è un po' inquinato da alcune sciocchezze che vengono dette, stiamo parlando fondamentalmente di una grandissima incognita. Per quanto riguarda invece l'aspetto tecnologico, sociale e politico, non sono purtroppo poche, le incognite sono ben più pericolose, più pericolose non si dà perché poi se fa male poi è pericoloso, però insomma stiamo parlando di un qualche cosa di concreto di cui effetti possiamo già misurare con mano. Abbiamo già detto fondamentalmente che grazie al 5G potremmo essere perennemente connessi. Perennemente connessi, quindi immaginate appunto quello che succede, non so, chi ha letto i libri di non solo di Dick, ma anche di William Gibson, Neuromancer o anche altri, insomma i classici manifesti del cyberpunk, quindi qualcuno che è costantemente in rete, costantemente connesso, costantemente circondato da oggetti che sono a loro volta connessi in un'unica grande rete. Quindi c'è una rete centralizzata e una ramificazione globale. Quindi fondamentalmente di che cosa stiamo parlando? Insomma, veramente potrebbe trasformarsi in un incubo da Grande Fratello, no? Ma o anche da Matrix, insomma, da altri film, insomma, distopici che abbiamo visto. Insomma, ma pensiamo anche ad altre cose che si vedono nei thriller, no? In alcune, per esempio, quello che dalla centrale di polizia si collega con la telecamera per strada o col cellulare di quella persona che sta inseguendo e tutto quanto, quindi un completo tracciamento, cioè una cosa che in realtà era quasi fantascientifica quando la vedevamo nei film, perché ovviamente la telecamera è nel suo circuito chiuso. Accedere così a un cellulare, ovviamente dovresti accedere prima alla cellula, al satellite e tutto quanto, cioè non è così facile farlo in immediato. Invece, teoricamente, col 5G potrebbe diventare tutto molto più facile. Ovviamente, questo può far piacere a ai tifosi della sicurezza, ordine e disciplina, insomma, no? Quindi c'è questo grandissimo controllo in mano a chi controlla, a chi governa, insomma, le forze di polizia. Sì, il problema non è tanto il controllo, l'ordine e tutto quanto, il problema è sempre chi gestisce l'ordine, no? La famosa frase di Giovenale, che poi è stata ripresa da Alan Moore nel suo Watchmen, che è Who Watch the Watchmen, ovvero chi controlla i guardiani, che al di là, insomma, del facile populismo che si può fare su questa frase, in realtà è un problema gravissimo, perché, insomma, a chi stiamo mettendo in mano noi il controllo, il tracciamento e tutto quanto? Ovviamente c'è gente che potrebbe dire, ma questo il famoso idiota anticomplottista, no? Ma questo è complottismo. Ti pare che saremmo tracciati costantemente? Ti pare che i nostri dati sarebbero così facilmente alla portata di tutti? Ecco, chi lo dice, l'anticomplottista che lo dice, è appunto un idiota, perché questa cosa in realtà già sta succedendo. Perché chiunque utilizza Facebook dà i suoi dati a Facebook, e non è una cosa che mi sto inventando io, non è una cosa, un complotto alla Soros, ma cioè, il signor Zuckerberg è finito addirittura in udienza alla corte statunitense per questa cosa, perché ovviamente, non so se avete notato, ma se scrivete una parola su WhatsApp, se fate una ricerca su Google, se scrivete un nome di un prodotto in una chat privata su Messenger, automaticamente vi arrivano gli annunci pubblicitari mirati su quella cosa. Ovviamente questa fa parte dell'algoritmo di Facebook, fa parte del fatto che noi abbiamo dato il consenso di dare i nostri dati a Facebook, e quindi Facebook in qualche modo riesce a immagazzinare tutti questi dati, farne un grande algoritmo e fondamentalmente profilarci. Questa è una cosa che già accade. Chi vi dice che non è vero è un cretino. Magari David Puente potrebbe fare il suo debunking, il fact-checking, e dire che questo non è vero, ma in realtà, se andate a vedere proprio su tutte anche le istruzioni di Facebook, questo succede, c'è cioè una cosa innegabile, cioè non è un'opinione, è un qualche cosa che accade realmente, e per cui ci sono state anche delle dispute legali per Facebook. Perché in realtà si dice, cioè in realtà Facebook già lo fa questa cosa, e la cosa legale, il problema legale è che avrebbe potuto vendere i tuoi dati. Per questo anche abbiamo scelto la sigla di Westworld, perché per chi l'ha visto c'è questa cosa che fondamentalmente tu qualunque cosa fai nel parco viene registrata, e questo serve per farti una profilazione dell'utente. Ma questa cosa ovviamente attualmente viene fatta soltanto a scopi commerciali, ma chi ci dice che non possa essere utilizzata ad altri scopi? Ora, se questo succede con Facebook, figuriamoci che cosa succede quando noi saremo perennemente connessi con centinaia, migliaia di smart object, per cui fondamentalmente qualunque cosa noi facciamo, qualunque movimento, qualunque perché ovviamente adesso devi accendere il GPS per essere tracciato, ma in realtà se ci fosse questo continuo tracciamento di smart object che magari hanno già il GPS integrato, ognuno saprebbe sempre dov'è la persona collegata, ognuno saprebbe, o ognuno, insomma, chi magari ha accesso ai dati potrebbe sapere esattamente che cosa stai facendo, quante volte fai ginnastica, quante volte fai la spesa, che programmi stai usando, che siti stai guardando su internet. le telefonate che fai, insomma tutto quanto, cioè noi finiremmo fondamentalmente profilati in una grandissima banca dati e con questa profilazione ci si possono fare tante cose, perché ovviamente adesso stiamo parlando semplicemente di marketing, no? Il grosso rischio è che magari ti potrebbero arrivare delle pubblicità mirate, ma in realtà il problema è un altro, perché con queste profilazioni potremmo veramente arrivare incontro, andare incontro ad altre realtà finora ipotizzate soltanto nelle peggiori distopie, ma per esempio ci potrebbe essere la profilazione totale di una persona, per cui quando andiamo a fare dei colloqui di lavoro, dico per esempio, chi arriva sa già il tuo profilo, per cui magari ci sarà un algoritmo che dirà che tu sei adatto o no per un determinato lavoro, che tu sei adatto o no per una determinata cosa. Magari se qualcuno potrebbe essere considerato socialmente pericoloso o chissà che cosa, semplicemente perché utilizza certe cose o perché magari è connesso poco o non utilizza determinate cose, per cui potrebbe essere magari messo da parte dalla società. E insomma, anche questa cosa, insomma, sempre parlando di Westworld, che è una, ripeto, sì, io ci sono in fissa con questa serie, ma c'è un motivo, perché per quanto mi riguarda è veramente illuminante. Nella terza stagione abbiamo questa grandissima centrale, questa intelligenza artificiale che collega tutti quanti e che fondamentalmente ha profilato, ha raccolto dati di tutti gli utenti, li ha profilati e per ognuno fondamentalmente ha scritto un algoritmo e un destino fondamentalmente, per cui questa persona che fa queste cose, visto che il mio profilo dice determinate cose, per lui l'unica strada possibile è fare questo, per cui lo indirizza che l'unico lavoro che puoi fare è questo qua e non ne puoi fare altri, perché se provi a fare qualche altro lavoro, magari c'è l'intelligenza artificiale a cui magari si può collegare il datore di lavoro che dice che in realtà non puoi fare altro e quindi se cerchi di fare altro non te lo fanno fare. È un incubo, è un qualche cosa che assolutamente non potrà succedere perché se pensi questo sei un complottista? Magari è la stessa cosa che dicevano quelli negli anni 50 quando leggevano 1984, o magari negli anni 70-80 quando leggevano Fahrenheit 451, ma ti pare che queste cose non po possano succedere? E in realtà poi se andiamo a leggerci Fahrenheit 451 o 1984, fondamentalmente ti descrivono esattamente le cose che stanno succedendo adesso. Per non parlare del mondo nuovo di Aldous Huxley, scritto ancora prima, quindi insomma, cioè, tutto ciò che è stato predetto dalle distopie, in realtà purtroppo si è concretizzato. Tra l'altro faccio un po' di pubblicità, di messaggio promozionale, autopromozionale. A luglio uscirà questo nuovo fumetto a puntate sulle pagine del Primato Nazionale, promosso da Ferro Gallico, che è appunto Time o Time Zero, a seconda di come lo si vuole leggere, che è una distopia che appunto avevamo cominciato a scrivere io e Marco Carucci di Ferro Gallico, e insomma abbiamo scritto la sceneggiatura un paio di mesi fa e ci siamo accorti che fondamentalmente tutto quello che avevamo scritto si sta realizzando, quindi quando uscirà probabilmente non sarà una distopia del futuro, ma sarà semplicemente una cronaca di quello che è successo negli ultimi 2 mesi. Adesso, senza farvi troppi spoiler, insomma, andatevelo a comprare quando sarà e ve ne accorgerete. Ma fondamentalmente, appunto, parliamo di un qualche cosa che non solo potrebbe succedere, ma che sarebbe quasi, quasi ovvio. E proprio questa cosa poi ha portato anche ad altre idiozie complottistiche che ovviamente poi spostano il discorso. Per esempio, sempre parlando del coronavirus, ovviamente, che cosa abbiamo visto? No, abbiamo visto che adesso c'è il distanziamento sociale, ci deve essere la didattica a distanza. L'unico modo per parlarsi fondamentalmente è utilizzare queste grosse piattaforme di comunicazione. Fondamentalmente, quindi, cioè, che cosa esce fuori? Che servirà una nuova rivoluzione digitale per abituarci al nuovo mondo, perché ovviamente dopo il coronavirus il mondo non sarà più lo stesso, non si sa bene perché. E ovviamente la soluzione sarà il 5G. Quindi questo che cosa vuol dire? Che hanno fatto diffuso il coronavirus per portarci il 5G? No, perché tanto il 5G sarebbe venuto lo stesso. Semplicemente chi vuole il 5G, no, ma non chi vuole il 5G, chi fondamentalmente detiene la tecnologia del 5G e può trarne vantaggio, sta traendo vantaggio di questa situazione appunto per accelerare la questione, ma ovviamente nessuno crede che qualcuno abbia diffuso un virus da un laboratorio per portarci il 5G quando il 5G sarebbe arrivato lo stesso. Già si parla insomma di Colao che sarà il nuovo capo della task force della rinascita e ovviamente di che cosa stiamo parlando? Colao è un uomo legato a Vodafone e quindi insomma una delle grandi multinazionali della telefonia, quindi chissà che anche lui non possa in realtà con la scusa della ricostruzione, fare i suoi affari e più che altro fare gli affari dei suoi ex datori di lavoro. Ex, chi lo sa, poi insomma è anche una persona legata alla London School of Economics, quindi insomma stiamo parlando di persone non certo limpide e non certo amiche del popolo italiano, ma non solo, perché poi c'è questa cosa che avrebbe detto che tramite il 5G sarà possibile iniettare a distanza delle sostanze, delle medicine, dei vaccini, e quindi dicono, ecco, i complottisti così dicono, ecco, vedete, ci vogliono vaccinare a distanza, in realtà è tutto un controllo, in realtà non è possibile iniettare a distanza delle sostanze, perché non stiamo parlando di Mago Merlino, ma stiamo parlando di tecnologia. Fondamentalmente quello che ha detto Colao è che è possibile fare delle iniezioni controllate in maniera digitale, che è una cosa che già esistono, perché per esempio se parlate con qualcuno che ha il diabete, lui già magari ha una macchinetta con l'iniettore automatico di insulina che inietta l'insulina a seconda dei dati che riceve dal corpo, quindi fa delle analisi istantanee e poi inietta l'insulina. Questa è una cosa che già esiste, non c'è bisogno del 5G. Col 5G ovviamente tu saresti sempre connesso, quindi magari hai dei sensori sempre connessi, magari hai degli iniettori di particolari medicine o chissà se hai delle particolari patologie, e ovviamente magari il medico ti può fare delle iniezioni a distanza o delle analisi a distanza, che anche là è una cosa che teoricamente, cioè, se fossimo in mano a persone normali e serie, potrebbe anche essere un grandissimo vantaggio, perché poi spesso quello in cui si cade è il luddismo idiota di negare assolutamente la tecnologia in maniera incredibile. Il problema non è mai la tecnologia, il problema è l'uomo che la utilizza. E quindi, insomma, cioè, questa cosa potrebbe anche avere una sua utilità. Il problema è poi se sei in mano a dei criminali, invece, ovviamente no, e questo non è sempre complottismo, ma semplicemente analisi della realtà. E in questo poi entra in gioco anche la famosa storia di Bill Gates. Bill Gates, dei suoi vaccini, del tutto quanto, di cui che anche qua stiamo parlando di complotti purtroppo un po' d'accatto, ma in realtà ci sono molte cose da dire e ne riparleremo dopo la pausa musicale. E che insomma, visto che abbiamo parlato di luddisti e di gente che odia le macchine, questa mi sembra abbastanza indovinata.
Yeah.
Eccoci, torniamo. Questa era Wake Up dei Rage Against the Machine, che è tra nella colonna sonora di Matrix. Dunque, stiamo parlando di Bill Gates, che insomma, come dicono gli anticomplottisti, è diventato un po' il nuovo Soros per i complottisti, perché Bill Gates sarebbe quello che ha diffuso il virus, perché ovviamente lui ha contatti con l'OMS, ha dei grandissimi, insomma, interessi nello studio dei vaccini. In realtà, insomma, c'è che lui abbia, la sua fondazione abbia grandissimi interessi nello studio dei vaccini, è vero che sia il più grande finanziatore dell'OMS, è vero, questo non vuol dire che sia stato lui che ha diffuso il virus. Certo, ci sono delle coincidenze un po' particolari che insomma andrebbero un attimo studiate, del perché 2 anni fa lui parlava di fare attenzione a possibili epidemie che ci sarebbero sicuramente state. Qualcuno ci deve spiegare come ha fatto l'anno scorso a fare una simulazione diffusione del coronavirus, cioè lui ha predetto ci sarebbe stata un'epidemia di coronavirus e ha fatto questa simulazione, mentre gli anticomplottisti ti dicono ma questo è un caso, insomma al caso ci si crede poco. Questo ovviamente non vuol dire che lui abbia diffuso il coronavirus, ma che probabilmente dietro ci sia un qualche cosa che è sfuggito di mano e che ci fossero studi particolari sul coronavirus, cosa che è stata detta anche dal famoso TG2 che diceva che in Cina a Wuhan stavano studiando il coronavirus dei pipistrelli. Insomma, ci sono tutte queste casualità che insomma cominciano a diventare un po' troppe, quindi probabilmente non sapremo mai che cosa è successo. Ma torniamo a parlare appunto di 5G, perché tra le altre cose ovviamente ci abbiamo parlato del discorso dell'impianto a distanza, dell'iniezione a distanza, ovviamente è un qualche cosa di leggermente diverso, però che cosa si dice? Che Bill Gates qualche anno fa avrebbe detto che c'è questa, o meglio non l'ha detto lui, perché c'è questo studio dell'MIT che è stato realizzato grazie al sostegno della fondazione di Bill e Melinda Gates. Questa è una notizia dell'ANSA di questo gennaio. Avrebbero appunto pensato che ci può essere un libretto delle vaccinazioni che può essere scritto sotto pelle, ovvero cioè fondamentalmente ti mettono questo cerottino con dei microaghi che ti iniettano un inchiostro smart che appunto penetra nella pelle ma rimane sotto pelle senza andare in profondità e può essere letto da dispositivi elettronici, quindi fondamentalmente è come se fosse un chip sotto pelle, e questo sarebbe il nostro libretto delle vaccinazioni. Che cosa dicono gli anticomplottisti? È una bufala, perché Bill Gates non ha mai detto questo. È vero, Bill Gates non ha mai detto questo, ma appunto c'è uno studio finanziato dalla Bill e Melinda Gates Foundation che fondamentalmente ha promosso questa cosa, e questa è stata scritta anche dall'ANSA, ma non solo, perché poi c'è uno studio dell'MIT, quindi ovviamente gli anticomplottisti, gli sbufalatori di professione non ti andranno mai a dire tutte quante le cose. Questa cosa insomma già è inquietante, perché ovviamente tutti mettono delle cose sotto pelle che possono essere lette da un dispositivo, ma fondamentalmente anche là siamo sempre lì, se in un mondo completamente connesso tramite il 5G e tutto quanto tu sei, cioè chiunque fondamentalmente può andare a leggerti i tuoi dati che hai iniettati sotto pelle. Ma non solo, poi se andiamo a vedere, questo è Repubblica, quindi gli sbufalatori diranno che non è vero questa cosa, però poi lo dice Repubblica, e spesso gli sbufalatori sono quelli che si appoggiano a Repubblica, quindi è una cosa molto divertente. Ti dice che in realtà uno dei vaccini proposti, che è quello vaccino sperimentale sviluppato dai ricercatori della School of Medicine dell'Università di Pittsburgh, che tra l'altro è finanziata, indovinate da chi? Dalla Fondazione Melinda, Bill e Melinda Foundation, Bill e Melinda Gates Foundation. Fondamentalmente che cos'è? È un cerottino che con dei microaghi ti inietta dentro fondamentalmente il vaccino. Quindi cioè, fondamentalmente abbiamo un'altra volta questa idea del microchip, di un cerottino che ti inietta qualche cosa a livello di microchip. Quindi fondamentalmente di questo stiamo parlando. Mi ricordo che gli sbufalatori dissero che non era vero, che Obama aveva previsto che in futuro la carta d'identità poteva essere un chip sottopelle perché fondamentalmente, cioè, per dire che era una bufala, ti tiravano fuori il documento ufficiale in cui non se ne faceva menzione. In realtà Obama aveva detto che sì, poteva essere, però era una notizia che aveva dato così. Però insomma, cioè, bufala, 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 poi alla fine insomma queste cose cominciano a emergere veramente. Quindi insomma il fatto che ci possano essere delle iniezioni microcutanee che fondamentalmente siano anche delle, non solo delle, de dei vaccini e delle medicine, ma anche delle informazioni fondamentalmente, cioè delle che possa essere il libretto sanitario, ma chi impedisce che possa essere anche qualche cosa con i tuoi dati, con le tue carte d'identità, fondamentalmente è sempre più vicina, insomma, c'è, cioè, una realtà che insomma è abbastanza vicina. E quindi insomma questo discorso di essere fondamentalmente, di avere i tuoi dati digitali sempre appresso nel momento in cui sei costantemente connesso, ecco che, cioè, l'incubo cosiddetto cyberpunk, che è sempre quello che dicevamo, in realtà è sempre più vicino. E quindi anche qua il 5G potrebbe, quindi questa connessione globale potrebbe essere in realtà davvero l'inizio di un qualche cosa di brutto. Ma non perché, ripeto, non è il 5G che è sbagliato in sé, ma è invece chi controlla il 5G. E qua appunto andiamo sul discorso che è prettamente, mentre abbiamo parlato appunto del discorso antropologico, no? Che quindi insomma, cioè, pensiamo anche alle persone perennemente connesse che sarebbero sempre più rincoglionite, perché già se vediamo le persone adesso che stanno sempre al telefonino, che non vivono più, che hanno le relazioni soltanto su Facebook e tutto quanto, figuriamoci quando questo diventerebbe fondamentalmente lo stile di vita globale, no? Come diceva Simone Di Stefano, cioè davvero avremo un futuro in cui saremo sempre sul divano con la nostra cartoccio di locuste fritte, in cui guarderemo soltanto Netflix. Ecco, non solo Netflix, ma saremo connessi, saremo costantemente su una rete virtuale e vivremo soltanto su quello, perché tanto i dati digitali viaggiano così. Insomma, cioè, è un discorso veramente, veramente brutto, ma ripeto, non è colpa del 5G, ma è colpa di chi controlla il 5G, ma soprattutto è colpa anche dell'umanità, perché se l'umanità si riduce a una larva, ovviamente favorisce tutte queste cose. Ma poi appunto parliamo di un discorso, ecco, principalmente politico e strategico, perché poi il discorso è sempre quello: ok, noi abbiamo tutti questi dati, li diamo, ma a chi li stiamo dando? Perché uno dice, può fare un discorso anche sovranista, dice: io non sono d'accordo col governo che c'è, però insomma se i miei dati sono dati soltanto a un discorso nazionale e controllati soltanto dal governo e dalla nazione, dici magari cambia il governo, possono migliorare le cose. In realtà non è così, perché qua ritorna un'altra volta l'archetipo cyberpunk: a controllare non sono i governi, non sono le nazioni, ma sono le corporation, le multinazionali. Questo non è un discorso facile, populista, complottista, eccetera, ma di fatto è così, perché ovviamente chi ti costruisce la rete 5G? L'Italia ha un suo operatore che può costruire il 5G italiano? Assolutamente no, perché ovviamente abbiamo svenduto tutta la tecnologia, ma il problema è che non ce l'ha neanche l'Europa, quindi neanche un discorso fare, diciamo, non ce l'ha l'Italia, ce l'ha l'Europa. Uno non crede nell'Unione Europea, però pure là, cioè, è sempre meglio insomma che rimanga internosse e tutto quanto. Ovviamente no, perché per esempio l'Italia la stava per vendere alla Huawei, che è quella cinese, adesso invece c'è di mezzo Colau, che è legata a Vodafone, quindi agli inglesi. Insomma, tutte persone che non sono esattamente nostri alleati o che vogliono tanto bene al popolo italiano. Tra l'altro la Huawei era già stata colta con le mani in pasta dai servizi segreti tedeschi, perché in realtà aveva, cioè, non vendeva, ma dava i suoi dati, i dati che raccoglieva dei suoi utenti ai servizi segreti cinesi e tutto quanto. Quindi fondamentalmente, cioè, qualunque nazione in realtà delegherebbe il controllo, la creazione dell'infrastruttura, tutto quanto, a dei tecnici di multinazionali che magari sono legati a servizi segreti di altre potenze, ma che possa essere la Cina o l'America o l'Inghilterra. Stiamo parlando comunque di nemici. Non so se avete sentito anche Zaia quando ha detto, cioè, per carità, bravissimo amministratore, ma quando parla di politica andrebbe rinchiuso in un manicomio, quando ha detto, parlando dell'applicazione di tracciamento: eh sì, potremmo farci tracciare dalle applicazioni, dai satelliti israeliani. Ecco, cioè, nessuno ha alzato un dito dicendo: ma cosa cazzo stai dicendo? No, perché ovviamente questa cosa sta diventando sempre più normale, no? Perché oramai ci stiamo abituando, e anzi ci fanno credere che questa sia una cosa giusta e buona e giusta. Quindi ecco, questa cosa, ma oltre al fatto che stiamo dando i nostri dati, ma soprattutto con il 5G non sono soltanto i dati dei singoli cittadini che poi verrebbero dati a altre, agli operatori insomma, di queste multinazionali che magari sono, dicevamo, legate ad altre nazioni, ma per il 5G e per la grande rete passerebbero anche tante altre cose strategiche, per cui stiamo parlando non solo dell'energia, non solo dei viaggi, non solo dei treni e dei sistemi di comunicazione, ma anche sistemi strategico-militari, di difesa militare o quant'altro, perché adesso le guerre, come si sanno, non si fanno più con insomma, la spada, i carri, gli archi e le frecce, ma stiamo parlando di armi tecnologiche che sono comandate da remoto, a distanza, i droni, i missili, gli scudi spaziali, gli scudi antimissili e tutto quanto. Ecco, se tutto questo fosse collegato al 5G, ovviamente chi costruisce il 5G potrebbe avere accesso a questi dati, anche perché poi il 5G ha due grandissime problematiche di sicurezza. La prima, appunto, è che fondamentalmente, essendo una rete così ramificata, ha tantissimi nodi che servono per tantissimi hub. Paradossalmente, ogni antenna potrebbe essere una porta d'accesso per tutti i dati che stanno passando, quindi c'è adesso anche là, stiamo parlando ai runner, gli shadow runner del cyberpunk, quelli che si attaccano alla rete e fanno l'hacking, però insomma abbiamo visto che l'hacking è sempre più diffuso, pensiamo a Wikileaks o alle fughe di notizie in America fatte dai cinesi, dai russi e tutto quanto, però ecco, immaginatevi che qualcuno che si attacca e lo sa fare, o che magari è quello che ti ha costruito la rete e quindi sa dove entrare, che ti entra e magari vede, è capace di intercettare tutto quanto il passaggio di dati, che dici, finché è quello che sei tu che controlli il condizionatore o di casa o la tua sveglia, può essere un problema relativo, ma quando i dati che passano sono sensibili, sono militari e sono strategici, insomma, comincia a diventare un problemino non da poco. Ma poi non solo, perché poi che cos'è che rende così veloce il 5G rispetto ai suoi predecessori? È il cosiddetto network slicing, ovvero parlando in parole povere, mentre prima fondamentalmente qualunque tipo di dato viaggiava nello stesso modo, cioè tu mandavi un pacchetto dati e questo viaggiava byte per byte, qualunque dato fosse, fondamentalmente non era gerarchizzato, era tutto quanto uguale, per cui il flusso dati passava allo stesso modo. Qua invece non è così, perché c'è questo spacchettamento e c'è un invio tra virgolette gerarchico, ovvero il sistema riconosce il tipo di dato che stai mandando e dà priorità a quelli più importanti. Quindi fondamentalmente se tu stai dando un comando a una macchina, ovviamente vengono prima dati, mandati, inviati dalla rete tutti i dati che sono relativi all'accensione e al movimento e poi tutti i dati accessori che arrivano dopo. Questo fondamentalmente serve anche per velocizzare sia l'accensione che il moto della macchina e tutto quanto. Ora, se questo è finché stiamo pilotando una macchina, diciamo, può essere un problema minore, ma se ovviamente stanno passando dei dati per muovere un satellite, per muovere il sistema antimissilistico e tutto quanto, vuol dire che il sistema deve conoscere i dati che stai mandando. Quindi fondamentalmente il sistema riconosce quello che stai mandando. E ovviamente poi il costruttore che ti costruisce la rete e l'infrastruttura può anche dire: no, ma noi questi dati, per carità, mica li leggiamo, mica li mandiamo in giro. Fidati, fidati. Tu ti fidi, però insomma, stai tranquillo, sappiamo che fine ha fatto, no? E quindi, insomma, c'è anche questa cosa che il sistema riconosce i dati, anzi, è costruito apposta per riconoscere i dati e fondamentalmente anche, tra virgolette, vulnerabile perché ha tante porte d'accesso e tutto questo fa sì che chi ti costruisce l'infrastruttura fondamentalmente possa, magari chi te l'ha proprio costruita, possa in ogni momento sapere tutto quello che stai facendo e tutto quello che stai passando. E questo ovviamente porta al fatto che anche dal punto di vista militare, strategico, energetico e tutto quanto, ma anche finanziario, magari stiamo pensando anche a cose, a movimenti finanziari, tu saresti sotto botta continua di quelli che ti hanno costruito la rete. Sono i cinesi? Sono gli inglesi? Sono gli americani? Uno può preferire chi gli pare, ma il problema è che è sempre quello, non saremo noi. E quindi fondamentalmente stiamo delegando, oltre alle nostre vite, ai nostri dati, ai nostri movimenti e tutto quanto, anche tutto ciò che fondamentalmente muove, la politica nazionale a terzi. E questo ovviamente non è un problema da poco perché, cioè, immaginatevi, appunto, immaginatevi questo futuro in cui la gente rincoglionita che sta sempre connessa, che dà i suoi dati a tutto quanto, che è profilata e non solo per le pubblicità che ti arrivano, ma proprio per tutto il suo futuro, magari fin da quando sei nato, magari non da quando sei nato, ma insomma da quando cominci poi andare a scuola, eccetera, che comincia magari a formarsi la tua personalità e tutto quanto, già ti viene scritto quello che è la tua identità digitale, quello che dovrai fare, quello che potrai e non potrai fare, quali lavori potrai fare e quali non potrai fare. Magari se hai delle idee particolari puoi essere estromesso dal sistema e non trovare mai lavoro, ma poi, insomma, oltre a questo, appunto, avremo delle nazioni che sono totalmente delegate alle decisioni di altre cose, per cui magari hai dei problemi militari con qualcuno, pensi di poterti difendere e invece poi non ti funzionano le armi di difesa perché sai che c'è la Huawei o la Vodafone o chi è per lei, ti ha staccato la spina o ti ha hackerato. E dici anche qua, stiamo parlando di complotti? Chiamiamoli complotti, ma chi è più scemo? Quello che pensa che magari chi ti ha costruito la rete possa fregarti o quello che pensa che invece no, tranquillo, la stessa società che già ha contatti con i suoi servizi segreti del suo paese, figurati se non vende i tuoi dati e se non analizza i tuoi dati. Ecco, chi è più stupido? Io penso che sia quest'ultima persona che crede che invece sarà tutto a posto perché non esistono i complotti e qua possiamo anche essere d'accordo perché c'è il complotto rettiliano e tutto quanto è stupido, ma che credere che nel mondo non ci siano persone che fanno i propri interessi politici, economici e quant'altro ai danni di altre persone è veramente da deficienti. Ecco, questo è il futuro un po' che si profila nel 5G, che appunto è un futuro distopico, ma ripeto, il problema non è il 5G, quindi anche chi dice ah, facciamo il referendum contro il 5G, sì, puoi fare il referendum che ti pare, ma tanto poi il 5G arriverà perché la tecnologia non la puoi fermare, ma è anche sbagliato fermarla perché insomma, cioè, noi abbiamo anche un'anima futurista, no? Quindi lo slancio, anche queste nuove scoperte fanno parte dello slancio, del giustissimo slancio anche eroico dell'uomo. Il problema è appunto sempre quello, chi è il fruitore? Un conto è se il fruitore è Marinetti, un conto è se il fruitore è la larva umana che si connette per guardarsi Netflix e che dà i suoi dati a Bill Gates, che poi insomma non è esattamente un filantropo e anche insomma i suoi vaccini in giro per il mondo, gli effetti che hanno avuto non sono stati proprio tra i migliori. Quindi è questo il problema. Il problema è che il 5G potrà controllare le nostre vite, ma il problema non è il 5G, ma come là, il problema sei tu. E detto questo, ci lasciamo con questa sigla che finale che potrebbe essere, se vogliamo, profetica oppure no, chi lo sa.